Silenzio e linguistica, alcune prospettive di indagine, di Simona Marchesini. Paragrafo 1. Silenzio come interfaccia negativa. Chi abbia un po' di pratica di scavo archeologico sa che durante uno scavo ci si imbatte talvolta in unità stratigrafiche negative. Sono esiti di azioni di rimozione o distruzione di cui si conserva solo l'interfaccia, ovvero la buca, il foro, l'avvallamento o la distruzione di una struttura. Nel disegno in scala 1 a 20, che di solito l'archeologo esegue durante lo scavo, implementandolo di volta in volta con nuove unità stratigrafiche, lo strato negativo appare come linea e si percepisce sia in pianta che in sezione. È una linea, non una superficie. Può capitare che durante lo scavo uno strato di questo tipo venga trascurato o perso, perché l'assenza di qualcosa si può dedurre solo indirettamente da altri elementi, dal comportamento delle unità stratigrafiche contigue, dal contesto e dalla logica. Una discontinuità in un muro, in un terrapieno, in un fossato possono essere indizio di qualcosa che è avvenuto e che lascia delle tracce in negativo. Allo stesso modo, il silenzio si può concepire talvolta come mancanza di qualcosa nello spazio e nel tempo. Il silenzio che si crea in sala subito prima di un concerto, magari interrotto da qualche schicchiolio o colpo di tosse, è diverso dal silenzio del dopo, quando il concerto è finito, la sala rimane vuota e le note risuonano nelle orecchie degli spettatori nello spazio deserto. Sembra quasi che lo spazio impregnato di musica crei un vuoto diverso rispetto a prima dell'esecuzione. D'altro canto, senza il silenzio, ogni suono non avrebbe significato. Si può sentir risuonare qualcosa solo se si fa il vuoto. Partendo da questo concetto, facciamo un salto nella linguistica. Per spiegare il concetto di funzione, in linguistica, possiamo prendere l'esempio dei colori dei fiori in un prato. Se un prato fosse pieno solo di fiori gialli, il giallo perderebbe la sua funzione distintiva, equivarrebbe a un grigio. Solo nella modulazione di tanti colori il giallo assume un significato nello spettro visivo. E proprio quel colore è in grado di attirare altri insetti e non altri, e consentire così non solo la sua riproduzione, ma anche forse la produzione di uno speciale tipo di miele. Gli elementi della lingua funzionano non tanto in se stessi, ma in relazione ad altri, ai quali si oppongono in strutture paradigmatiche e sintagmatiche. Silenzio e suono, silenzio e voce, sono dunque intimamente connessi e inscindibili. Sono le due facce della stessa medaglia. In un mondo caratterizzato da un costante e crescente rumore di fondo, l'infosfera, individuare e isolare il silenzio è sicuramente impresa sempre più difficile ed esperienza rara. Non solo. L'interferenza continua di rumori di fondo rischia di offuscare e confondere il significato dei suoni e delle parole. Non è il caso che la maggior parte delle persone oggi legge soltanto le prime righe delle email, e se qualcuno si arrischia ad inviare testi più lunghi di 3 o 4 righe, deve corredare il testo di segnali visivi, grassetti, colori, bullets, per attirare l'attenzione del lettore. Spesso ci capita di sentir dire che le informazioni contenute nel testo più lungo non sono arrivate a destinazione. Questo fatto dipende sicuramente dal contesto inteso nel senso più ampio possibile e fattori come l'esperienza con i media, l'età, l'occupazione lavorativa, la situazione contingente in cui avviene la lettura del testo, la disposizione psicologica del lettore che possono influire sull'attenzione del testo ricevuto. In pratica, una mail troppo lunga rischia di silenziarsi da sola se non trova il giusto contesto di attenzione. Si tratta di un testo silente, suo malgrado. Paragrafo 2. Il silenzio nel discorso. Il contesto. Il silenzio nel discorso può essere in funzione di diversi fattori, agenti esterni alla nostra volontà, che non controlliamo e che determinano pause del parlato e del rumore, agenti dipendenti da noi, dalla nostra necessità espressiva o da motivazioni contestuali della natura più varia. È un silenzio intenzionale. A questo riguardo il contesto diventa un elemento imprescindibile per individuare la natura del silenzio e ricostruirne il senso. Allo stesso modo dell'interfaccia negativa dello scavo archeologico, saranno gli elementi contestuali, materiali e immateriali, oggettivi e soggettivi, a veicolare l'interpretazione del silenzio e la sua funzione all'interno, ma anche all'inizio e alla fine, del discorso. Quando parlo di contesto, mi riferisco ad una sua accezione integrata, che partendo dalla teoria dell'Umfeld di Coserio, sviluppata a partire dagli anni 70 del secolo scorso, passa per la teoria dell'atto linguistico di Austin e Searle e arriva alla pragma linguistica di Fillmore. Vediamo di delineare in dettaglio questi quadri metodologici per poi passare a illustrare dei casi concreti. Eugenio Coserio sviluppa il concetto di contesto in diverse occasioni, considerandone ogni aspetto a partire dalla lingua storica in cui il discorso si attua, all'universo del discorso, l'ambito cui ci si riferisce parlando, fino alla situazione contestuale o microcontesto, che serve a collocare l'atto linguistico all'interno di una sequenza spazio-temporale orientata. Il contesto da lui preso in considerazione è al contempo linguistico ed extralinguistico. Egli distingue la situazione, diretta o indiretta, ovvero le circostanze in relazione di tempo e spazio che sorgono con il passare stesso, allorché qualcuno parla con qualcun altro di qualcosa in un determinato luogo, nello spazio e in un momento del tempo. C'è poi la regione, distinta a sua volta in zona, ambito e ambiente. Si intende con regione lo spazio che racchiude un segno funzionante in determinati sistemi semantici. All'interno della regione si vede nella zona, la regione nella quale un segno è noto e viene normalmente impiegato, mentre la zona coincide con la lingua storica e talvolta anche con le lingue storiche strettamente imparentate nel loro gruppo linguistico. Con ambito, invece, lo studioso indica la regione nella quale il designato stesso è un oggetto familiare al mondo quotidiano dei parlanti. I confini invece dell'ambito sono culturali e non linguistici. Con ambiente, Coserio specifica la regione determinata socialmente o culturalmente. Può essere la famiglia, la scuola, la comunità professionale o la casta. Il contesto, poi, può essere ideolinguistico, la lingua in cui si parla, può essere un contesto di discorso, il testo stesso come intorno di ciascuna delle parti, può essere un contesto extralinguistico, a sua volta specificato in fisico, empirico, naturale, pratico o occasionale, storico e culturale. La descrizione coseriana del contesto, chiamato Umfeld in tedesco o intorno in spagnolo, ci aiuta a capire il senso, oltre che del testo, anche della sua mancanza, cioè del silenzio. In ogni lingua, in ogni situazione, data storicamente, il silenzio può avere diversi connotati e sfumature che sono condizionati dal contesto. Il rapporto tra comunicazione e silenzio all'interno di una coppia di persone, ad esempio, può essere condizionata culturalmente. Per alcuni giovani fidanzati di culture occidentali, l'assenza di comunicazione può portare a o essere segno di una fine di relazione, mentre per altri, penso ad esempio ad alcune culture orientali come quella giapponese, l'assenza di comunicazione verbale può essere il risultato di una buona intesa, che rende ogni parola superflua. Questo è un caso di ambito in termini coseriani. Se passiamo al micro contesto del testo, contesto di discorso, un testo giuridico spesso tace più di quello che dice, e chi abbia pratica con materia legale sa che meno si scrive meglio è. Una parola di troppo potrebbe rivolgersi contro chi scrive. Ma anche altri testi, per esempio a contenuto religioso o votivo, costituiscono un esempio di non detto, con costruzioni ellittiche che danno per scontato quello che già tutti sanno. È il caso di alcune iscrizioni di dedica votiva nelle lingue dell'Italia antica, in cui il senso del testo va ricostruito grazie alla situazione contestuale, perché il testo in sé è ambiguo e criptico. Per fare un esempio, nell'iscrizione ex voto da Grotta Poesia, MLM 3 RO, recentemente analizzata grazie a una nuova documentazione fotografica, si legge una dedica fatta da un marito alla divinità locale come ex voto di un atto realizzato in passato dalla moglie. Ma il testo era stato letto in altro modo a causa dell'ambiguità del testo, cioè ellissi, e di un'etimologia fondata sulla somiglianza del verbo epigrafe con il greco, da un temo gerb, tagliare, epigrafè, si veda anche anagrafo, antigrafo, diagrafè, engrafè. L'azione votiva fatta dalla moglie in passato veniva interpretata come ascritto, mentre il verbo riferito all'azione del marito che dedica un oggetto, un hezan, forse un trono, è nel presente. La Frame Semantics, alla Fillmore, invitandoci a contestualizzare la semantica del testo nell'atto votivo, a capirne la fenomenologia dell'ex voto e la sua dimensione pragmatico-fattuale, ci invita a ripensare il senso del testo. L'ambiguità del testo consiste nel sottacere l'antecedente di aton nel testo, che appare come un dimostrativo da to, te, laringale seconda, col significato di questo, e che non è dato di eruire dal microcontesto dell'enunciato. Il fatto che tutto quanto avvenga all'interno di una caverna santuario, il contesto di terzo tipo di Coserio, ci aiuta nella definizione dell'antecedente, che può essere una dedica, un atto votivo compiuto dalla moglie in passato. In questo senso, il verbo al passato, un perfetto invii, non può riferirsi a scrivere. Vi è una scarsa plausibilità dal punto di vista storico-archeologico che sia proprio una donna a scrivere una dedica, ma più plausibilmente ad un'azione votiva, come sarebbe meglio spiegata da un'altra radice verbale, ger, gr, nel significato dell'antico indiano nemen, holen, vedico artas, hast genomme, cioè prendere, sollevare. Un tale ambito semantico, il frame, si accorderebbe meglio al senso di una dedica votiva fatta dalla moglie in richiesta di qualcosa, aton, in passato e poi seguita dall'azione del marito che dedica qualcosa alle divinità di cui porta egli stesso il nome nel presente della scrittura del contesto. Contesto e frame semantics insieme hanno consentito in questo caso una migliore definizione del senso del testo. Cambiando completamente ambito, ma sempre rimanendo nell'epigrafia dell'Italia preromana, è molto istruttivo il caso di un'iscrizione latina su una cista prenestina. Si tratta della cista Cil primo secondo 560, datata al III secolo a.C., con scena di servi che attendono alla preparazione e trasporto di cibo. Un servo dice all'altro: prepara del pesce, confic e piscim, e l'altro risponde: l'ho già fatto, cofechi. Il macellaio replica: taglio altro cibo, crewi alia cherno. Ma per quest'ultimo sintagma, data anche la difficoltà di lettura della superficie corrosa della cista in bronzo, sono state proposte altre soluzioni: coenalia, coepi, alia, crewi alia, coeli alia, coemi alia. Se la paleografia non offre appigli più stringenti per una lettura definitiva, sono le argomentazioni contestuali, sia dell'ambiente testuale che del contesto extralinguistico fornito delle immagini, che hanno condotto gli studiosi a suggerire o scartare le varie alternative. Ad esempio, come sottolinea Franchi De Bellis, coenalia non sarebbe coerente con le altre frasi nella scena. Un neutro plurale non entrerebbe nel dialogo tra i servi. E neppure potrebbe essere inteso come titolo dell'intera scena, perché la sua posizione in margine all'animale affettato dal macellaio lo rende specifico e illustrativo di quella parte della scena, secondo servo a sinistra. Quindi il termine è da escludere, per motivi contestuali forniti dal supporto stesso con le sue immagini. Dalla teoria del contesto scaturisce quasi naturalmente, come conseguenza logica, la considerazione dell'ellissi. Una lacuna, una sospensione dell'enunciato determinata dal sottinteso di ciò che precede o da ciò che segue il discorso. Nella nostra vita quotidiana tralasciamo continuamente nozioni o eventi accaduti in passato, che forniscono materia per considerazioni nel presente. Talvolta tralasciamo anche quello che è scontato avvenire in futuro. Ad esempio, un team di persone che stanno lavorando al lancio di una navicella spaziale parleranno di ciò che deve essere intrapreso dando per scontato e non ripetendo ogni volta che quello che fanno è in vista del lancio. Se uno dice, ad esempio, vedrai che saremo pronti al momento giusto, si riferisce al momento del lancio, ma non ha bisogno di ripeterlo, perché l'evento contestuale posto nel futuro è noto a tutti quelli che condividono quella conversazione, l'ambiente di Coserio. Se trovassimo documentazione di tale conversazione in un futuro in cui l'evento soggiacente posto nel futuro non è noto, ma è rimasta solo traccia di alcune registrazioni frammentarie, avremmo diverse possibili interpretazioni del momento giusto, che cercheremo di disambiguare ricostruendo il contesto extralinguistico con tutti i dati possibili. È quello che fanno archeologi, epigrafisti e linguisti quando ricostruiscono significato e senso dei testi arrivati a noi in modo frammentario, o di lingue la cui ricostruzione è frammentaria a causa della ridotta rappresentatività delle categorie grammaticali e sintattiche. Riprendiamo la frame semantics che abbiamo chiamato in causa per dare un senso all'iscrizione di Grotta Poesia. Il frame è quel sistema di categorie strutturate nell'ambito di un contesto che servono a definirlo. Il significato di un enunciato, semantics, è determinato dalla cornice concettuale, linguistica, ma anche di universali di riferimento comuni ad un gruppo di parlanti. Conoscere le categorie di riferimento è fondamentale per conoscere il contesto. Parimenti, il frame è fondamentale per ricostruire il taciuto, ciò che è rimasto in silenzio. Vi sono analogie tra l'approccio di Fillmore e quello di Coserio, anche se le etichette cambiano. Fillmore scrive: "There are several notions that make the background to what I have in mind, and these are the concept of context, the concept of prototype or paradigm case, the notion of frame or schema, as it is used in recent works in psychology and artificial intelligence, and the notion that sometimes goes by the name of semantic memory." Anche partendo da queste premesse si arriva alle stesse conclusioni. I paradigmi, il frame o schema e la memoria semantica costituiscono tutti quei contorni, ricordiamo l'intorno di Coserio, che consentono a chi li condivide di dare per scontato alcune parti del discorso, di renderle implicite senza doverle spiegare ogni volta. Noi, al di fuori di quel frame, possiamo solo raccogliere filologicamente la maggior parte di informazioni proprio per dare a quel silenzio, a quei saperi ellittici, il loro vero significato. Se il frame è noto ai parlanti, alcune informazioni non necessarie possono essere omesse. Ma oltre a rintracciare ciò che si cela dietro il non detto, dietro gli elementi silenti del discorso o della conversazione, il linguista può fare un passo avanti e individuare anche possibili valori extralinguistici performativi al silenzio. Proviamo a osservare il silenzio partendo dalla teoria dell'atto linguistico come iniziata negli anni 60 da Austin e continuata dal suo allievo Searle. Come noto, la teoria distingue gli enunciati in locutori, il semplice emettere un enunciato in una lingua, in locutori, intendendo con questo l'azione, l'intenzione linguistica, la sua enfasi e le sue modalità espressive, o per locutori, atti che portano a compimento un'azione ed esprimono in se stessi un'azione, come ad esempio io ti battezzo. In che modo il silenzio si può rapportare ai tre concetti austiniani? Se il silenzio è assenza di locuzione o la sua sospensione, non potrà certo avere un valore locutorio o illocutorio. Ma che dire di una sua valenza perlocutoria? Molte situazioni della vita quotidiana, ma anche molti esempi letterari, ci suggeriscono che può esistere un valore perlocutorio del silenzio, che si fa azione e determina una risposta dell'interlocutore o un'azione, semplicemente con la sua imposizione nel flusso del discorso. Un esempio di silenzio che atterrisce è nel racconto Il sospetto di Friedrich Dürrenmatt, 1921-1990. Il commissario Berlach, il vecchio, instilla nel dottore suo amico Hungert Hobel, direttore dell'ospedale bernese in cui si trova per gravi motivi di salute, il sospetto che in una foto riportata sulla copertina della rivista Life, l'uomo che opera senza anestesia nel campo di concentramento di Stutthof sia in realtà il direttore della clinica svizzera Sonnenstein sullo Zürichberg. Ad un certo punto, dopo un crescendo di eventi ricostruiti e di supposizioni, appena l'amico dottore realizza il sospetto avanzato dal commissario, si fermano entrambi. Tacquero ambedue. C'era in quel silenzio qualcosa di non detto, qualcosa che atterriva Hungertobel. È il non detto che atterrisce. Qui il silenzio potrebbe essere considerato performativo. In varie parti del romanzo la parola silenzio compare, a volte enfatizzata in modo anaforico, con la negazione non. Ad esempio, altrimenti silenzio, non una voce, non un grido, non le risa di qualche gruppo di gente felice. Il silenzio è qui evidenziato in negativo rispetto a ciò che avrebbe invece potuto trovarsi sullo sfondo, voci, grida, risa. L'ospedale descritto nel romanzo è spesso silenzioso. Il commissario si accende un sigaro in silenzio. Quando Berlach viene trasferito, per sua espressa volontà, nella clinica di Zurigo per smascherare il criminale del campo di concentramento raffigurato su Leif, la situazione degenera in fretta e vi è un tentativo di uccidere il commissario. La dottoressa Marlock, originariamente vittima e ora complice del medico omicida, usa il silenzio come arma per atterrire. Il suo silenzio cominciava ad atterrire il commissario. Ma è nel confronto finale tra il medico assassino, nel capitolo L'orologio, e il commissario, che il silenzio irrompe con uno strumento di forte efficacia narrativa. Un primo confronto tra il sofferente commissario e il medico, che svela le sue intenzioni di ucciderlo da lì a poche ore, viene poi contrassegnato dal silenzio di Berlach. Berlach taceva. «Non risponde», constatò Emmerberger. «Lei continua a tacere, tace e tace», ripeté il medico. Alla domanda di dimostrare che il commissario crede in qualcosa, che ha una fede, questi risponde poi con un pesantissimo ed espressivo silenzio, e questo silenzio ottiene il suo effetto. Come atterrato dall'orrore, stanco e rassegnato, voltò la schiena all'ammalato e uscì dalla porta, che si richiuse silenziosamente. Il silenzio è l'unica arma di cui può disporre il vecchio commissario. Morente in trappola, e lo usa con effetto, si può dire performativo, sul suo aguzzino. Tutto il romanzo è permeato del silenzio come strumento dialettico rispetto al parlato e ai rumori, e al contempo come cassa di risonanza per ogni suono o parola. È lo sfondo della tela su cui Dürrematt costruisce il suo quadro. Un altro riferimento metodologico per la comprensione del senso del silenzio nel discorso è quello della linguistica pragmatica, intesa come studio tra segni e parlanti, ovvero dei modi in cui si può comunicare un concetto. La pragmatica è intimamente connessa con la teoria degli atti linguistici, studiando le modalità e le possibilità con cui un atto linguistico si attua. Ma al contempo essa è connessa con il contesto, occupandosi del significato che la comunicazione assume proprio nel contesto. Nel caso del silenzio, la pragmatica si dovrà occupare piuttosto di ciò che non è stato detto e del perché. Si occuperà di disambiguare il senso di un testo nel caso in cui vi siano aspetti non detti, non scritti. Come per la teoria del contesto coseriana o per la frame semantics di Fillmore, anche la linguistica pragmatica fa riferimento al contesto per spiegare l'ambiguità dovuta al tacere nell'enunciato di informazioni che sono scontate per chi scrive e per i destinatari imminenti del testo parlato, ma che non lo sono per uno spettatore distante. Paragrafo 3. L'ellissi. In questo paragrafo il termine ellissi viene usato in senso ampio per riunire fenomeni linguistici eterogenei che hanno come comune denominatore la soppressione di elementi che per vari motivi risultano ridondanti a fini comunicativi e che perciò il parlante elimina dall'atto comunicativo. Queste omissioni, che si configurano come una forma di silenzio nella catena dell'enunciato, diventano fonte di variazioni e di evoluzioni del linguaggio e sono per certi versi comparabili con l'interfaccia o unità stratigrafica negativa che abbiamo visto all'inizio. Se inoltre i discorsi quotidiani e le situazioni colloquiali dell'ambiente familiare o lavorativo venissero traslitterati e rimanessero come unica fonte che attesta la nostra cultura, una parte consistente dei testi non verrebbe compresa. Agendo in un ambiente vivo e in continua mutazione, utilizzando tutti i nostri sensi per avvicinarci ed esplorare la realtà, condividiamo con le persone che ci circondano informazioni che rendono inutile gran parte del nostro discorso. Anche l'infosfera, esponendoci continuamente a messaggi espliciti o subliminali, rende superflua l'esplicitazione di molti significati del paesaggio circostante. Se sono alla stazione e dico già oltre mezz'ora, guardando il quadro orario, rivolgendomi ad altri viaggiatori accanto a me in piedi a controllare il tabellone, implico senz'altro che si tratta del ritardo del treno, non ho bisogno di specificare oltre. Paragrafo 3, 1. Ellissi di suoni. Ma tutte le categorie del linguaggio possono essere soggette ad ellissi. A livello fonetico si può verificare la caduta di sillabe post-toniche a seguito, ad esempio, dell'introduzione di un forte accento espiratorio protosillabico. Tra le lingue antiche anche l'etrusco registra una forte contrazione delle parole, evidenziato a livello della cultura scritta, a partire dal V secolo a.C., chiamato sincope. Tale fenomeno è così macroscopico in questa lingua che la sua periodizzazione epigrafica in arcaica e recente coincide con la sincope. Parole come alxti, in prestito dal greco alkestis, o atrste, dal greco adrastos, denunciano il fenomeno ormai pienamente stabilitosi negli imprestiti dal greco dopo il V secolo a.C. Un fenomeno analogo succede nel germanico comune, dove ad un accento variabile del proto-germanico si sostituisce un accento espiratorio della sillaba radicale che determina sincopi come Porz, quartiere di Colonia dal latino portus, o ancora Koblenz dal latino confluentes, i fiumi della Mosella e del Reno, sulla cui confluenza nacque l'accampamento romano e poi la città germanica. Allo stesso modo, la riduzione dei suffissi è fenomeno frequente in tutte le lingue. La sincope di morfemi, suoni o suffissi caratterizza già il latino popolare o tardo e appare nelle lingue romanze. Si veda oculu, occhio, latino standards, che diventa oclu nel latino rustico, attestato nel cil. Auricola, orecchio, che diventa auricla nell'appendix probi. Nella toponomastica germanica si riscontra spesso la caduta di alcuni elementi come Haus, Hein, Dorf, quindi casa, proprietà, villaggio, accanto a nomi di persona. Per esempio, zu Müllers, in Stuttgart, presso Fulda, dove la parola Haus è da considerare sottintesa. Paragrafo 3, 2. Ellissi e onomastica. Un esempio di ellissi è riscontrabile anche nell'onomastica dell'Italia antica, ma è frequente in tutti i domini onomastici e riguarda alcune parti del nome personale. Se un individuo adulto etrusco di VI secolo a.C. è solitamente designato da prenome, nome di battesimo, seguito da gentilizio, il secondo nome ereditario, può capitare che in alcune situazioni pragmatiche il primo e il secondo nome siano tralasciati. In ambito familiare, ad esempio, posso nominare solo il pronome, dando per scontato il gentilizio. In situazioni ufficiali, il gentilizio è d'obbligo e può essere anche il solo nome espresso. Ma se non sono attestati il primo o il secondo elemento della formula, non significa che la denominazione completa dell'individuo non prevesse due nomi. Significa solo che per motivi contingenti, contestuali, era sufficiente esprimere un solo nome. Paragrafo 3. Ellissi di parti del discorso. Secondo Agamileieva, l'ellissi di parti del discorso in una conversazione è possibile solo tra parlanti che condividono lo stesso livello di lingua. Se il livello di competenza è diverso, si creano fraintendimenti e ambiguità. Aggiungerei che anche il livello culturale di competenza dell'universo del discorso, i tre livelli coseriani, sono fondamentali perché i parlanti si intendano nella conversazione caratterizzata da fenomeni ellittici. Questo spiega la difficoltà di un lettore non specializzato a leggere il teatro antico, greco-latino, o quello in altre lingue e culture, soprattutto se si tratta di teatro satirico, perché i sottintesi che caratterizzano questi testi implicano la conoscenza di una realtà politica, storica, situazionale, contestuale, che un lettore straniero o non abbastanza informato non può cogliere. Per tutti questi casi si può forse dire che il silenzio comunica sì, ma solo a chi conosce le regole del gioco, lingua, situazione, contesto. Altrimenti rimane silenzio e il senso del testo sarà perduto. Ancora osserva Agamileyeva, riportando Zemkaya, la struttura ellittica dipende dalla situazione visuosensitiva. Ancora torniamo al concetto di contesto. Lo spettro visivo, comune a due parlanti in un dialogo orale, determina sicuramente una serie di informazioni che non è obbligatorio esplicitare. Qui si parla in sostanza di geosemiotica, di tutta quella serie di interazioni del parlante con il paesaggio, che ha un suo ordine, come messo in evidenza dagli Scollon nel 2003, ovvero un ordine di interazione del parlante con il mondo che lo circonda. Semiotica visiva, semiotica del luogo, sono elementi costituenti della nostra esperienza della realtà e possono costituire un dato di fatto per i parlanti, che tralasciano di specificare ciò che vogliono, dandolo per scontato. Si può pensare, però, che allo stesso modo del paesaggio reale, un paesaggio immaginario in cui un parlante è immerso nella sua dimensione storica, culturale e situazionale possa determinare l'ellissi di una serie di informazioni considerate superflue. Si tratta dunque di informazioni relative al paesaggio immaginario, soggiacente ad ogni testo scritto, che ogni scrittore ha dentro di sé e che può considerare irrilevanti per il suo lettore, ma che in una traduzione in un'altra lingua e cultura possono diventare fondamentali per capire il senso del testo. Se prendiamo una definizione di ellissi relativa alle parti del discorso in cui si danno le seguenti condizioni, ovvero A. Ellissi di informazioni che sono già state date in una parte precedente del testo. B. Ellissi di informazioni che devono ancora essere date nel testo successivo. E C. Ellissi di informazioni che non sono necessarie a causa del contesto. L'ultimo caso coincide proprio con quanto detto sopra. Si tratta del contesto presente nella mente di chi scrive, ma non necessariamente presente nella mente di chi legge. Nei primi due casi la ridondanza di significato e quindi l'ellissi sono causate dal testo stesso. Nell'ultimo, l'ellissi è determinata dal contesto estralinguistico, reale o immaginario che sia. Le informazioni mancanti possono essere esplorate per mezzo della teoria del contesto concepita, come abbiamo visto sopra, come un approccio integrato che aiuterà il lettore parlante a comprendere ciò che è stato tralasciato. Paragrafo 3. 4. Ellissi e grammaticalizzazione. La caduta di elementi in un sintagma può dare origine a processi di riattribuzione grammaticale, un cambio di status dei costituenti. Esempi di nomi deaggettivali basati sull'ellissi in cui l'aggettivo diventa nome sono accolti per l'italiano, ad esempio, da Grossman e Rainer nel 2004. Come esempi si possono citare la Fiorentina, inteso come squadra di calcio, o anche come la bistecca, il gotico, lo stile, il tranquillante, il farmaco, il bergamasco, il territorio. Sono tutti aggettivi che a seguito della caduta del sostantivo diventano essi stessi sostantivi. Secondo Grossman e Rainer, l'ellissi è qui dovuta ad economia linguistica, in cui il cambio di categoria è un effetto secondario. In alcuni casi parole complesse come chiusura lap, macchina automobile in cui le due parti presentano la stessa categoria sintattica si ottiene un cambio di genere. Se l'ampio è maschile, la caduta di chiusura femminile determina il trasferimento del genere al secondo elemento. La lampo. Paragrafo 3.5. Ellissi e tabù. Infine, l'ellissi può essere una strategia di tabuizzazione. Di solito, nel tabù, una parola viene sostituita con un'altra. I motivi per la creazione di un tabù possono essere vari, possono riguardare la dignità personale, la vergogna, possono essere determinati da convenzioni sociali e di decenza o decoro, da buone maniere, da cortesia. Si tolgono dal vocabolario parole spiacevoli o troppo dirette che possono suscitare sentimenti negativi in chi ascolta. Più spesso i tabù nel parlato sono connessi con avvenimenti che hanno connotato negativamente un luogo o una persona. E qui si evidenzia il soggiacente legame intimo identificativo tra designato e designante, tra il nome e la cosa nominata. Oltre all'alterazione fonetica, come nell'italiano cribbio per Cristo, o l'inglese gog per God, o il francese morbleu per mort Dieu, si può avere anche un'antonomasia. L'altissimo invece di Dio, il maligno invece del diavolo, pater, il padre nei poemi omerici per indicare Zeus. Oppure un'espressione dialettale. Lo spagnolo izquierdo, sinistro, preso da una parola basca al posto del derivato del latino levus. Vi sono poi immagini e metafore come quelle che indicano il serpente, animale spesso tabuizzato, come quello che striscia. Per esempio latino serpens, sanscrito sarpah, greco erpeton o altri animali. Nell'ottica del tabù, il silenzio costituisce il punto estremo della sostituzione. Un ammiccamento, un'espressione degli occhi, un alzare di spalle possono sostituire la parola tabuizzata, uniti al tacere della voce. Questa forma di silenzio non può essere fruita nel testo scritto, che la realizzerà con puntini di sospensione o con perifrasi. Paragrafo 4. Conclusioni. Il panorama sopra presentato, assai eterogeneo, in sincronia e in diacronia, offre soltanto alcuni spunti di riflessione su come il silenzio possa essere trattato da un punto di vista linguistico. Considerando il concetto di testo in senso ampio, possiamo incontrare il silenzio e l'ellissi in ogni forma espressiva, scritta o parlata. Questa digressione di lingue ed esempi di generi testuali diversi ha lo scopo di mettere l'accento sul fatto che il senso del silenzio è eruibile soltanto in funzione del suo contesto, concepito in senso integrato il più ampio possibile. Le diverse prospettive metodologiche presentate ci fanno capire che in fondo si tratta sempre di ricostruire, a partire dalla situazione specifica in cui il silenzio viene osservato, quali sono le motivazioni e la sua efficacia, che si parta dall'Umfeld, del frame o dalla situazione pragmatica. Non sono stati presi in considerazione fatti stilistici che portano ad inserire il silenzio ed ellissi per motivi espressivi in testi sia di prosa sia di poesia. Al di là della forma che il silenzio espressivo può assumere nei vari testi, rimane valido a mio avviso quanto detto sopra. Anche l'espressione stilistica soggiace alle regole del contesto. E la retorica o la poesia possono usare questo espediente per mettere in evidenza aspetti che la parola non riesce ad esprimere.